Piero.
Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. La cosa di cui dovevamo parlare stamattina è un aspetto molto particolare ma molto importante delle pensioni, che è quello delle perequazioni di tutte le pensioni. Perequazioni significa adeguare automaticamente ogni anno le pensioni all'aumento del costo della vita, all'aumento dei prezzi. Quindi questa parola per i pensionati è abbastanza nota, ma forse chi lavora o chi non è comunque pensionato, perequazione equivale a una indicizzazione delle pensioni, un'indicizzazione al costo della vita. Il costo della vita lo calcola l'Istat ogni anno, si chiama indice FOI, indice dei prezzi per le famiglie, degli operai e gli impiegati, e sulla base di quell'indice calcolato dall'Istat ogni anno le pensioni dovrebbero essere adeguate automaticamente. Se c'è stato un indice del 2%, un indice FOI, un aumento dei prezzi del 2%, le pensioni in teoria dovrebbero essere aumentate del 2%. Ecco, quindi questa perequazione è una cosa importantissima, perché qualsiasi pensionato vada in pensione anche con una pensione dignitosa, se per 10 anni non viene rivalutata la sua pensione rispetto all'aumento dei prezzi, chiaramente si impoverisce. Quindi anche un pensionato che abbia una pensione dignitosa, no, rischia la povertà nel corso della sua vita di pensionato, perché questa perequazione non viene attuata. Di questo argomento volevo parlarne perché a giugno ci sarà, nel mese di giugno ci sarà, con la pensione di giugno ci sarà un ritocco alle pensioni, un ritocco nel senso che al ribasso, perché quando è stato fatto il decreto a dicembre per tagliare le pensioni, questo decreto non è stato dato tempo all'INPS di mettere in calcolo tutta la massa di pensioni, che sono ben 20 milioni, e di ricalcolarle con i nuovi indici del decreto. Ecco, però questa cosa volevo metterla in relazione anche con con quello che la stampa, i partiti e i sindacati hanno messo in piedi prima delle elezioni. Allora, prima delle elezioni io ho qui davanti a me due articoli di giornali, tutti e due del mercoledì 22 maggio, quindi 3 giorni prima delle elezioni. Sono il Sole 24 Ore e il Manifesto, e hanno articoli dedicati a questo taglio che si realizzerà a giugno, come dicevo, perché non si era avuto tempo di fare il ricalcolo per il mese di gennaio. La cosa veramente sconfortante è che questi due titoli, del Sole 24 Ore e del Manifesto, sono del tutto analoghi. Sole 24 Ore, il titolo recita: INPS arrivano a giugno con guaio e tagli delle pensioni elevate. Per il Manifesto, con qualche variante, il titolo è sostanzialmente qualcosa, lo stesso: con guaio, per 5 milioni a giugno, via al taglio delle pensioni d'oro. Allora, questo insomma è veramente grave, ma non è grave per i titoli che ho, ma perché poi il contenuto degli articoli è assolutamente sovrapponibile, è identico, ed è inquietante, no? Che per esempio non si parli a quando risalgono questi tagli, e tagli ancora più forti di quanti poi l'ultimo governo non abbia fatto, senza andare troppo indietro nella storia, i tagli risalgono più recenti, quelli che poi non sono mai cessati, risalgono alla legge Fornero, che già aveva provveduto ai tagli, quindi al governo Monti, poi avevano avuto un'accentuazione con il governo Renzi, poi il governo Gentiloni li aveva proseguiti, e a dicembre del 2018 il governo attuale, quello ancora vigente, no, aveva, anziché come ci si sarebbe potuto pure aspettare per chi aveva fiducia nelle cose che i partiti che oggi stanno al governo avevano detto, di scombinare tanto l'uno quanto l'altro partito, tanto il 5 Stelle quanto la Lega, la legge Fornero. E questo spicchio della legge Fornero, che malometteva pesantemente le perequazioni, ossia diminuivano l'importo con il quale sarebbe stato adeguato l'importo della pensione, invece di semplicemente non avrebbe dovuto fare niente, dovrebbero andare soltanto aspettare che nel 2018 scadessero i termini della legge Renzi e sarebbe entrata in vigore la formulazione precedente, che prevedeva aumenti ben più adeguati al costo della vita. Ora, da una parte quindi c'è il nascondimento di un fatto reale avvenuto nemmeno nell'antichità, no? Rispetto ai governi che hanno preceduto l'attuale. Dall'altro c'è invece l'attuale governo che prosegue sul solco e rispetta uno degli impegni messo in campo durante la campagna elettorale, non viene rispettato, e il taglio alla perequazione avviene ugualmente. In questo della perequazione, in questo caso particolare, questo rispetto alla inflazione, quindi all'aumento dei prezzi che c'è stato in tutto l'anno del 2018, è stato minimo. L'aumento delle pensioni doveva girarci sull'1,1%, quindi sarebbero stati pochi euro al mese di aumento. In realtà nemmeno questo euro viene dato, viene diminuito per coloro che hanno pensioni che abbiano un valore netto di 1.100-1.200 euro al mese, fino a quell'importo che l'aumento c'è stato e ci resterà, mentre invece chi lo ha avuto e aveva un importo e ha un importo superiore a 1.200 euro al mese si vedrà tagliare questo piccolo aumento. Per fare il caso specifico, io sono pensionato che ha 1.500 euro di pensione netta al mese, con questo decreto di dicembre io perderò perlomeno 3 euro al mese di quello che avrei dovuto prendere. Quindi dovrò restituire a giugno, no, i mesi nei quali ho percepito questi 3 euro in più che il decreto prevedeva che mi fossero tagliati. Una delle considerazioni importanti tutte le volte che si parla però della perequazione delle pensioni è fare un parallelo con quello che succedeva ai salari prima del 1992. Sicuramente i lavoratori di lunga data lo sapranno benissimo, lo ricorderanno benissimo, ma i giovani non lo sanno. Questa perequazione valeva fino alla data del 1992 per tutti i lavoratori dipendenti, il cui aumento salariale era indicizzato attraverso un meccanismo che veniva chiamato scala mobile o contingenza o punto di contingenza, ed erano due modi, ed erano, diciamo, lo stesso, due nomi diversi per lo stesso fenomeno, per cui tutti i salari aumentavano automaticamente dell'importo che aveva avuto l'inflazione precedente. Ecco, questa cosa ha avuto nella storia dei lavoratori italiani una incidenza fortissima. Protagonisti di questo taglio della scala mobile, della contingenza, sono stati Confindustria, governi allora vigenti e sindacati in completo accordo, hanno firmato un accordo perché la scala mobile scomparisse, semplicemente non ci fosse più. Ora, le ragioni per cui questo avveniva erano vergognose, erano soltanto a ripensarci allora, a pensare che ribolle il sangue, no, nelle vene, perché la indicizzazione dei salari significava che un livello salariale in crescita era garantito da un meccanismo automatico che rendeva e rafforzava la contrattazione, perché poi la contrattazione non aveva solo il compito di recuperare gli eventuali remissioni fatto anche nonostante la contingenza e la scala mobile, ma consentiva di andare oltre, di migliorare ulteriormente la condizione salariale e normativa dei lavoratori, no, in maniera assolutamente impensabile rispetto a quello che è successo dal 92 in poi. Dal 92 in poi c'è stato un crollo della contrattazione, un crollo dovuto in parte al mancato rinnovo dei contratti o al ritardo continuo, ma soprattutto è stato dovuto al fatto che le piattaforme sindacali non riuscivano nemmeno a realizzare quello che prima si realizzava automaticamente, ossia l'adeguamento dei salari al costo della vita. Ecco, quello fu un momento di grande decadenza, e nonostante quello, il conflitto che siamo stati in grado di mettere in campo in quel periodo, no, che Era un conflitto non da poco, perché pensate che quella stagione viene definita anche la stagione dei buloni, perché i sindacalisti erano costretti a parlare quando andavano in piazza a raccontare le ragioni della cancellazione della scala mobile con gabbie di plexiglass, un po' come la macchina del Papa, no? Stavano dentro questi gabbiotti di plexiglass per parlare alla gente perché veniva sommersa dai bolloni, no? Quindi non è che non ci fosse conflitto, ma il conflitto è stato sedato. Io mi ricordo in particolare una manifestazione a Roma in cui fummo inseguiti per le strade di Roma dai poliziotti guidati dal servizio d'ordine della CGIL con giacca blu e il metto giallo, che volevano impedire che si fischiassero e si dicesse male e si bulonassero i sindacalisti che firma Ioli, che avevano firmato gli accordi con governo e con Finizia. Da quel momento, dicevo, la condizione dei lavoratori è assolutamente peggiorata, verticalmente peggiorata, ma è peggiorato anche il lavoro nelle fabbriche, sui posti di lavoro, sia quello operaio sia quello impiegatizio. Questa garanzia dell'aumento automatico è cessata, ha non solo consentito ai padroni di risparmiare cifre enormi, di aumentare i loro profitti e le loro rendite, ma ha anche imposto disciplinari diversi, sempre più forti, sempre più sempre più violenti. Allora, questo parallelo con le perequazioni delle pensioni è importante per far capire agli ascoltatori, ma a tutti quelli, far girare bene la voce, e questa perequazione, ancorché sia come sarebbe stata quest'anno di pochi euro, non è affatto da sottovalutare, perché gli aumenti automatici danno una forza ai lavoratori e ai pensionati che altrimenti non avrebbero, e che è importantissima. Guardate, io sono andato in pensione con uno stipendio che era di circa 1.500 euro al mese. Avevo lo stipendio di 1.500 euro al mese. Quando avevo cominciato a lavorare, prendevo 126.000 lire, e fatto il calcolo di quanto di quei 1.500 euro era dovuto alle attività contrattuali condotte dai sindacati confederali e consociativi, e quanto invece era dovuto agli automatismi, la differenza era abissale. Io in 37 anni di lavoro avevo conquistato attraverso le lotte contrattuali non più di 500 euro, altri 1.000 euro invece erano dovuti agli automatismi, e prima di tutto tra gli automatismi la scala mobile, l'indennità di contingenza. Quindi capite bene che chi non ha questa storia, è importante che la conosca, che la sappia, che gli automatismi sono una difesa importantissima dal punto di vista salariale, ma anche come conseguenza della migliore condizione salariale, anche dal punto di vista normativo, era molto diversa. Quindi questo discorso sulla perequazione della pensione è importantissimo, anche se ci sono anni in cui l'importo è minimo, no? È però un importo assolutamente significativo, perché pensate un po', anche solo 10 al mese, 10 euro al mese, come andrò a prendere io, alla fine dell'anno saranno 130 euro. E 130 euro in più sullo stipendio saranno la base di calcolo per gli aumenti successivi. Quindi non è assolutamente possibile minimizzare questo fatto della perequazione delle pensioni, come dovremmo avere memoria e tenere da conto come obiettivo per tutti i lavoratori il ripristino della scala mobile e della contingenza per il salario di tutti i lavoratori. Quindi noi ci troviamo adesso in questa situazione in cui per i pensionati un livello di perequazione c'è ancora, perlomeno a livello legislativo, viene un governo dopo l'altro manomesso perché si contragga il quanto viene dato attraverso le perequazioni, ma c'è e bisogna difenderlo, bisogna assolutamente che sia irrinunciabile che i pensionati trovano il modo di manifestarsi direttamente e sono anche responsabili perché i cittadini, gli altri lavoratori sappiano che il lavoro come le pensioni devono venire tutelati. Non è possibile, no, che ci si fermi alla sola contrattazione. Anzi, la contrattazione, man mano che si abbassano gli stipendi, diminuisce di forza, diventano più ricattabili lavoratori e pensionabili e sempre più ci si abbassa il livello di dignità e si abbassa anche la capacità di conflitto. Quindi su questo mi pare che capirete di doverne parlare ancora, perché è un fatto fondamentale. Insomma, pensate anche sotto l'aspetto generale teorico quanto è importante che il salario non sia determinato dalla produttività. La produttività è una cosa che ci rende schiavi, e produttività, come diceva Carla, una interlocutrice che stava presente domenica alla radio, la produttività è soltanto la quantità di salario di cui viene espropriato il lavoratore e che va in tasca degli imprenditori e, io credo, in questo periodo soprattutto dei finanzieri sotto forma di dividendi. Quindi metterci a rincorrere il tema della produttività significa perdere proprio la connotazione di classe, di alterità che i lavoratori devono avere nei confronti di una impresa che oggi ha solo scopo di arricchire in maniera esorbitante gli imprenditori, i manager e soprattutto coloro che detengono le azioni delle imprese, che sono coloro i quali sono dei parassiti e guadagnano lautissimi guadagni dai dividendi delle imprese non facendo nulla. Quindi è quello di lottare quegli automatismi contro la loro abrogazione, è uno un impegno assolutamente irrinunciabile, perché è costitutivo, è interno alle lotte che possiamo e che dobbiamo fare come lavoratori, pensionati e cittadini tutti ormai, credo. Allora, questo era l'episodio, ma ritorniamo ai due articoli con il quale ha cominciato il discorso. Questi due articoli appunto non parlano, no, di un minimo di storia, nemmeno recente, della perequazione delle pensioni. Non dicono per esempio che fino al governo Amato la perequazione delle pensioni avveniva in due modi: da una parte calcolando l'inflazione, l'aumento dei prezzi, e quindi adeguando le pensioni all'aumento dei prezzi, ma aveva un altro tipo di adeguamento, ed era quello relativo alla retribuzione, perché chi aveva messo in piedi questa legge capiva bene, sapeva che il recupero o l'adeguamento delle pensioni e degli stipendi al costo della vita non poteva essere realizzato soltanto attraverso la perequazione degli indici di aumento dei prezzi, perché i pensionati, no, non avevano scadenze contrattuali, non avevano altri automatismi come l'anzianità, che anch'essa era un automatismo dedicato a incrementare i salari, no? E quindi aggiungeva, diciamo, alla perequazione dell'aumento dei prezzi anche la perequazione dell'aumento delle retribuzioni medie dei lavoratori. Quindi io penso che questi giornalisti o sono dei grossi ignoranti o sono proprio in malafede, o se no ancora terza possibilità, che sono dei linari, no? Perché pubblicano le veline che arrivano, come penso che sia avvenuto in questo caso, dell'INPS, no? E non si preoccupano minimamente di andare a cercare di far capire alle persone, alla gente, ai cittadini, no, che cosa siano le perequazioni, la loro storia, quanto governi, per esempio precedenti, quello dei Renzi è stato veramente il peggiore, perché la perequazione che era stata fatta precedentemente a Renzi da la Fornero e Monti, no, era stata condannata dalla Corte Costituzionale, ma quando noi abbiamo fatto i ricorsi contro il taglio fatto da Renzi, la Corte Costituzionale ha cambiato idea, ha detto che sì, erano compatibili, visto che non ci lasciavano senza i bruscolini e senza le fusaglie, come si dice a Roma, no? Ma si poteva pure togliere qualcosa alle pensioni che erano di 1.200 euro. Quindi finisco questa parte del discorso dicendo che tutti quanti però dobbiamo capire, dai giovani agli anziani, dai pensionati, ai lavoratori, quale e quanto sia importante, per esempio, i 3 miliardi e mezzo che con questa perequazione attualmente in vigore in 3 anni lo Stato, di cui lo Stato si appropria e lo destina sicuramente in qualche forma alle imprese, no? E lasciando quindi il mercato con il mercato, ma il mercato quello degli alimentari, il mercato quello delle imprese attive che producono merci e servizi, di una ricchezza che viene sottratta e data agli impresari, i quali, guardate i dati di cui il Chissimo Liscia dice che non investono niente, non investono un cazzo, e portano tutto. Ci saranno anche le eccezioni, no, magari ben gonfiate anche dalla stampa che ce le fa conoscere, però in sostanza oggi profitti e rendite non sono destinate a incrementare le attività produttive né il benessere della gente. Quindi questi 3 miliardi e mezzo che vengono sottratti pensionati sono 3 miliardi e mezzo che erano destinati essenzialmente ad altri lavoratori che avrebbero prodotto per soddisfare i bisogni, le necessità che i pensionati e le loro famiglie hanno. Quindi non c'è dubbio che avessero quella destinazione. Nessun pensionato a questo livello, no? Pensiamo che possa esportare le sue ricchezze sulle isole Cayman. Allora, o comprarsi la Ferrari che è stata venduta a 2 milioni e mezzo, una Ferrari un po' d'epoca, pensate, pochi mesi fa una Ferrari è stata venduta a 2 milioni e mezzo a un povero padrone che ha avuto la possibilità di comprarsela. In questo, diciamo, quadro generale, che cosa ci indigna di più? Allora, entrambi gli articoli, che non vi leggo perché sono lunghi, ma annunciano uno sciopero dei sindacati per il primo giugno, l'1 giugno, per tra l'altro in una piazza storica di Roma, degli scioperi, a Piazza San Giovanni, con arrivo a Piazza San Giovanni, per pretendere e lamentarci di questa perequazione così tagliuzzata e così diminuita. Ecco, io conosco e ho partecipato anche a uno sciopero di non molti anni fa, 4 anni fa, uno sciopero che, visto proprio da dentro, si è capito che era uno sciopero destinato solo a una vacanza di massa di decine di migliaia di pensionati, un turismo sindacale, no? Che al tavolo delle trattative i sindacati sono andati soltanto per chiedere una cosa: la defiscalizzazione dei fondi pensioni negoziali. Ecco, e quindi io sono convintissimo che questo sciopero non avrà nessun esito rispetto alla perequazione, no, ma sarà destinata e sarà un pretesto per poterci andare a sedere al tavolo e chiedere di nuovo maggiore defiscalizzazione degli oneri fiscali che gravano sui fondi pensioni negoziati, quelli gestiti dal sindacato. E perché lo dico? Questo è questa ipotesi che io stiamo attenti tutti a verificare, perché cerchiamo noi pensionati Gobas di seguire con attenzione quello che sta succedendo nei fondi pensione, quelli integrativi o complementari, alla cui gestione sono impegnati i sindacati e anche le parti datoriali, e che stanno facendo un flop tragico. A questi fondi pensione si aderisce in tutti i casi con una parte del figlio, può essere anche tutto, ma o tutto in parte. Bisogna dare a questi fondi di pensione, per aderirvi, no, una parte del TFR. Allora, questo TFR, che è il trattamento di fine rapporto, che è un'altra forma previdenziale molto avanzata, che viene continuamente manipolata e manomessa da governi e padroni, no? È veramente un regalo fatto alla finanza. Allora, questi fondi pensioni negoziali, quelli gestiti dai sindacali, o anche detti proprio fondi pensioni contrattuali, sono 34 attualmente, e ciascuno di questi fondi ha più opzioni, nel senso che ci sono delle linee di investimento diverse, e a secondo di come il lavoratore pensa di investire questo suo parte di salario, che si chiama TFR, no? Ma di solito un fondo pensione meno di due non ne ha mai, ma di comparti, ma ci sono comparti che hanno fino a 5 diverse opzioni, diciamo, di comparti, perché, diciamo, la linea pensionistica poi viene identificata nei calcoli, nelle rappresentazioni, come comparto diverso di uno stesso fondo pensione. Allora, che cosa sta succedendo in questi 100 comparti dei fondi negoziali, altrimenti detti chiusi, altrimenti detti contrattuali? Bene, nel 2018, l'ultimo anno di cui abbiamo i dati, non c'è stato un solo fondo pensione che sia stato attivo. Tutti e 100 hanno un segno negativo. Ma guardate, un segno negativo non è soltanto un meno davanti, è doppiamente negativo, perché la prima negatività di un fondo pensione la si ha quando un fondo pensione non ha un rendimento che sia superiore perlomeno al TFR, visto che i lavoratori lì soprattutto lasciano il loro TFR. Il TFR ha per legge, articolo 2120 del Codice Civile, dice che il TFR ogni anno viene rivalutato dell'1,5% più quindi tutti fino all'1,5% più il 75% dell'infrazione che si è realizzata. Quindi voi capite che non c'è forma di risparmio che oggi attualmente per un lavoratore sia più positiva, più redditizia, che non in TFR. Questa vedremo poi in altre trasmissioni quali sono i marchingegno che i sindacati hanno messo in piedi insieme alla finanza per poter fregare e sgraffignare il TFR ai lavoratori. Ormai sono 2,5 milioni i lavoratori che hanno conferito una parte del loro TFR ai fondi pensione integrativi. Quindi il primo esito negativo è quando il fondo pensione un anno guadagna in meno, quindi viene a un rendimento più basso di quello del TFR. Diciamo, grosso modo, perlomeno del 2%. Ma quando un rendimento ha davanti il segno meno, significa che quel meno è doppiamente negativo, perché non solo non ha il rendimento che avrebbe avuto con il TFR, ma addirittura si sta divorando il capitale. Quello che lui ha dato è in parte perduto sul mercato finanziario di cui i fondi pensione fanno parte. Allora, questa cosa è indescrivibile. Io credo che raramente si è trovata una situazione nella quale si trovano oggi i lavoratori, questi 2,5 milioni di lavoratori per primi, no, che hanno tutti fondo pensione con un rendimento anno del 2018 inferiore non solo al rendimento che hanno avuto, ha avuto il TFR, ma addirittura un segno negativo, che significa che quel fondo pensione sta perdendo, no, soldi, i soldi loro, quelli che loro hanno conferito al fondo pensione, perché il mercato sta divorando la capacità di stare sul mercato di questi prodotti finanziari, perché di questo si tratta. I TFR sono, no, TFR, i fondi pensione, ancorché negoziali, ancorché abbiano nomi altisonanti, garantito, tipo TFR, TFR, varie dicerie, in realtà sono solo prodotti finanziari, stanno sul mercato rischiano più di qualsiasi altro prodotto finanziario, perché nella finanza vale soltanto una regola, che è quella della giungla, che la finanza più grossa se mangia il piccolo finanziere. Allora l'aspirazione per un lavoratore non può essere di cambiare vita e fare il finanziere, che non glielo consentiranno mai, ma è quello di avere normative, leggi, eccetera, che garantiscano il risparmio, come in questo caso del trattamento di fine rapporto, che non venga manomesso dal mercato, non venga aggredito, non venga fagocitato dal mercato finanziario. Allora, questa cosa mi pare che non posso più andare avanti perché il tempo è finito, però vorrei dire che anche in questi due articoli di giornale da cui ho cominciato questo discorso, ancora una volta ci dicono che dobbiamo andare sul sito di Radio Onda Rossa, cliccare sul banner su come fare l'abbonamento a Radio Onda Rossa. Guardate che non è è incredibile che anche un giornale come Manifesto abbia al suo interno giornalisti veterinari che parlano di perequazione delle pensioni senza parlare della storia di quello che hanno fatto i governi precedenti, e addirittura propagandando le manifestazioni dei sindacali, dei sindacati concertativi, sapendo bene che la loro intenzione non è quella di difendere i lavoratori e difendere le proprie sedie, le proprie poltrone e niente di più, perché non sulle perequazioni, veramente questa esperienza già l'abbiamo avuto in migliaia, in milioni, no, che non si sfonda niente. Allora, da questa radio queste cose le avete potute ascoltare, è indispensabile che la radio continua a vivere, riesca a rafforzarsi, riesca a vivere bene, e che può succedere soltanto attraverso il contributo degli ascoltatori e di noi redattori quando possiamo. Marco, ci sono.
Benissimo, allora sì, ti salutiamo e ci risentiamo martedì prossimo, Piero. Un abbraccio.
D'accordo, ciao, ciao a tutti.